Allora, buongiorno ragazzi, come state? Spero che stiate bene in questo periodo così particolare. Avrete tempo per studiare. Allora, l'ultima lezione mi sono soffermata sulla particolare posizione del fatto impeditivo, che l'articolo 2697 colloca tra i fatti principali, ma che abbiamo visto nella ricostruzione di Carnelutti e nella ricostruzione di Finzi, in realtà si colloca su un piano non equivalente a quello dei fatti principali e in particolare svolge una funzione sul piano processuale perché consente di fondare una eccezione mediante la quale si introduce nel processo un fatto che ha l'effetto di impedire il perfezionarsi della fattispecie sostanziale a cui il diritto sostanziale collega gli effetti. Si è visto che lo stesso Chiovenda indicava nella liceità un requisito che la legge richiedeva, per esempio, di determinati comportamenti, l'assenza di questa liceità rappresentava già anche per Chiovenda un fatto impeditivo. Si è visto poi che comunque anche il professor Taruffo rileva come nella descrizione delle fattispecie vi sia dunque un elemento di indeterminatezza, soprattutto in fattispecie per le quali una descrizione esatta non può aversi per la natura stessa. Vediamo, scendiamo un po' più nell'esame di queste ipotesi. Vi sono quindi, diciamo che vi è da fare una distinzione fra fatti principali e fatti che sono rilevanti, ma che si collocano su un piano inferiore rispetto ai fatti principali. Lo stesso Taruffo, vi ricordate, nelle registrazioni precedenti, evidenziava come questa distinzione tra fatti principali e fatti secondari mostri la corda con particolare riferimento a alcune fattispecie. Ecco, vediamo ora meglio quali sono queste fattispecie. Si tratta di fattispecie certamente complesse, cioè quelle fattispecie nelle quali il fatto non si presenta come naturalisticamente unico, ma come formato da più fatti, i quali possono essere fatti semplici o addirittura già anche fatti giuridici. Faccio un esempio per rendere più chiara questa affermazione. Il contratto è un fatto giuridico perché è una situazione in cui due parti si incontrano, esprimono un consenso, ma è anche una situazione a cui il diritto dà già una rilevanza. Quindi si tratta di un fatto giuridico che può comporre un'altra situazione, per esempio l'inadempimento. Io stipulo un contratto, mi impegno a consegnare una determinata merce, la mia controparte si impegna a pagarla. Questa è una fattispecie complessa perché il contratto, appunto, è già un fatto a cui la legge attribuisce rilevanza, quindi è già un fatto giuridico. Poi si verifica il mancato pagamento e quindi si verifica l'inadempimento. L'inadempimento è certamente un fatto complesso perché contiene in sé il fatto giuridico a cui si somma l'inadempimento. Ecco, in questa accezione di fatto complesso, che se voi studiate un po' anche Falsea, per esempio, leggete la voce sull'enciclopedia giuridica, vedete che nell'accezione di fatto complesso è molto elaborata, sono ricondotte ipotesi diverse. Lo stesso Taruffo offre un'elaborazione di fatto complesso. Però, diciamo, facciamo un esempio per non complicare troppo questa trattazione. Ecco, certamente nel fatto complesso ci rientrano perlomeno due ipotesi. due ipotesi che sono costituite. Una, le fattispecie la cui realizzazione richiede la presenza simultanea di diverse circostanze. Poi mi spiego meglio. E l'altra ipotesi è quella in cui la verificazione di un certo fatto è necessario al perfezionamento della fattispecie legale, ma a questo fatto che è necessario per il perfezionamento della fattispecie legale si possono aggiungere dei fatti ulteriori che esorbitano da quel minimum necessario all'esistenza della posizione sostanziale e da cui dipendono particolari connotazioni del fatto principale o che influiscono sulla sua quantità. Si tratta di due ipotesi distinte perché la prima ipotesi, cioè quella nella quale la fattispecie si realizza per la presenza simultanea di diverse circostanze, individua un fatto generatore principale cui si accompagnano specifiche caratteristiche, la cui assenza impedisce il perfezionamento della fattispecie e, in giudizio, determina l'accoglimento della domanda. E qui ci siamo alla situazione che descriveva Chiovenda. Nella seconda ipotesi invece c'è un accrescimento del fatto principale che nella fattispecie normativa si presenta come unitario. Facciamo un esempio perché ci rendiamo conto che facendo un esempio diventa molto più chiaro quello che sto cercando di dire. Esempio della prima ipotesi, cioè ripeto, fattispecie la cui realizzazione richiede la presenza simultanea di diverse circostanze. E certamente è offerto dall'usucapione, per il verificarsi della quale è necessario il possesso corrispondente al diritto da acquisire protratto per il tempo previsto dalla legge. Però questo possesso, perché conduca all'acquisto effettivo del diritto, deve essere accompagnato da ulteriori fatti che lo qualificano e che devono coesistere con il possesso protratto per più tempo. Ecco cosa significa che la fattispecie richiede la presenza simultanea di diverse circostanze. Nell'usucapione questo lo capiamo bene, perché la presenza simultanea di varie circostanze significa che c'è una situazione di possesso, cioè un esercizio, una situazione, un rapporto con la cosa che corrisponde a un diritto reale, ma questo possesso in sé non è sufficiente, cioè deve avere altre caratteristiche che sono simultanee a questo rapporto con la cosa. La natura non violenta e non clandestina del possesso, il dato psicologico della buona fede. Si tratta di caratteristiche che devono ricorrere simultaneamente affinché si perfezioni l'acquisto a titolo originario e la violenza, la clandestinità, la malafede impediscono il compimento. Ecco al fatto impeditivo, ecco che così si evidenzia bene il fatto impeditivo a cui faceva riferimento il professor Chiovenda. Però si è anche detto che la fattispecie concreta si presenta con uno sciame di fatti che ha un valore descrittivo e che si collocano in quella che ho solitamente definito zona di rilevanza, cioè oltre i fatti costitutivi e entro quelli indifferenti. Per restare nell'esempio dell'usucapione, fatto principale costitutivo dell'acquisto per usucapione, per esempio di una servitù di passo, è il transito sul fondo servente per il ventennio che è richiesto dalla legge. Però c'è uno sciame di fatti che accompagneranno nella descrizione concreta della fattispecie questa circostanza. Per esempio il numero delle volte in cui il pretesto usucapiente passa sulla strada. Se ci passa una volta al giorno, se ci passa 10 volte al giorno, ma ancora, se ci passa per esempio a piedi, oppure se effettua un passo carrabile, se ci transita solo lui o se ci transitano anche le persone della sua famiglia. Sono tutti questi elementi fattuali che non integrano il fatto principale di per sé e che nemmeno sono fatti secondari probatori. Perché i fatti secondari probatori, l'abbiamo visto nella lezione precedente, cioè quelli che sono tradizionalmente indicati come fatti secondari, hanno valore probatorio perché consentono attraverso un ragionamento di provare il fatto che non è il fatto principale, che non è quindi provato direttamente, ma è provato attraverso questo meccanismo presuntivo. Tutti questi elementi che ho ricordato, che cioè per l'uso capiente di una servitù di passo, effettui il passaggio a piedi, lo effettui con un veicolo, lo effettuino anche le famiglie della sua famiglia, lo effettui una volta al giorno, 10 volte al giorno, sono piuttosto elementi del fatto costitutivo, cioè sono caratteristiche attraverso le quali il possesso ventennale, che è il fatto costitutivo, si estrinseca. Offrono, se vogliamo, una sorta di consolidazione del fatto costitutivo, perché gli conferiscono la necessaria usualità, la durata, la pienezza. Descrivono, in altre parole, come il fatto costitutivo si è espresso nella realtà. Ecco, qui mi pare di scorgere quel carattere che Carnelutti indicava come proprio dei fatti complementari, cioè il polo positivo dei fatti impeditivi. Le caratteristiche alla modalità di esercizio della servitù di passo contrasterebbero l'atto, per esempio, di tolleranza, che nello schema dell'usucapione si pone come atto impeditivo, perché se vi è la tolleranza dell'avente diritto, questa impedisce l'acquisto per usucapione. Faccio un esempio ora della seconda ipotesi che ho fatto, del fatto complesso, cioè il caso in cui la verificazione di un certo fatto è necessario al perfezionamento della fattispecie, ma possono aggiungersi fatti ulteriori che esorbitano dal minimo necessario all'esistenza della posizione sostanziale, da cui dipendono particolari connotazioni del fatto principale o che influiscono sulla sua quantità. Fossimo stati insieme a fare la lezione, avrei cercato esortarvi a fare un esempio, perché se l'esempio viene da voi la comprensione è più facile che se io ve lo porgo. Purtroppo questa interazione perlomeno al momento non è possibile. Ecco, un esempio di questa ipotesi però, allora ve lo dico io, è offerta dal risarcimento del danno. In realtà ci potevate benissimo arrivare, perché già il professor Taruffo nelle lezioni scorse, con riferimento al risarcimento del danno, ricorda che questo è proprio un caso in cui c'è una necessaria indeterminatezza della fattispecie, perché la fattispecie non potrà mai descrivere compiutamente come un danno si verifica nella realtà. L'esempio del risarcimento del danno è buono sia che si tratti di un risarcimento del danno extracontrattuale, cioè proveniente da un fatto illecito, sia che si tratti di un danno che proviene da una fonte contrattuale, perché non cambia a seconda della natura. perché i rilievi che vi sto per fare attengono alla struttura del danno e non attengono al fatto generatore del danno. Il danno è necessario perché si perfezioni il diritto al risarcimento. Quindi può verificarsi, anzi deve verificarsi, come dire, in una misura minima. Però poi possiamo avere un danno grande, grande come quantità economica, e possiamo avere un danno che lede differenti beni giuridici. Proseguo con l'esempio nel prossimo modulo.